Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole. Parole.
Ripartire da Cristo significa non aver paura di andare con Lui nelle periferie. Per essere fedeli, per essere creativi, bisogna saper cambiare. Saper cambiare. E perché devo cambiare? È per adeguarmi alle circostanze nella quale devo annunziare il Vangelo. Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non aver paura di uscire.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così Papa Francesco lo scorso 27 settembre, parlando ai partecipanti al congresso internazionale sulla catechesi. Le periferie, andare verso le periferie, decentrarsi, sono tutte parole chiave già di questo pontificato nella trasmissione, nell'annuncio del Vangelo, ma anche nella divulgazione delle conoscenze. Anzi, diciamo che nella divulgazione del sapere, delle conoscenze, questo decentramento dovrebbe essere un po' la regola. Mi viene in mente Amedeo Modigliani che diceva: la vita è un dono dei pochi ai molti, di coloro che sanno e che hanno a coloro che non sanno e che non hanno. Però purtroppo non sempre è così. Un aiuto in questa direzione ci viene senz'altro dalle tecnologie digitali, dai mass media in genere, in particolare dall'universo virtuale. Oggi parliamo in questo senso di università telematiche, una realtà che negli ultimi anni sta dando un impulso davvero energico alla diffusione delle competenze anche a categorie di persone che difficilmente avrebbero potuto raggiungere i tradizionali centri di diffusione del sapere. Oggi abbiamo con noi, per parlare di università telematiche, la professoressa Maria Amata Garito, rettore della Università Telematica Uninettuno. Benvenuta.
Grazie.
Insieme al professor Giampiero Gamaleri, nostra vecchia conoscenza, che in Uninettuno da poco tempo ricopre l'incarico di preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione.
Buonasera a tutti voi.
Storia degli Atenei Telematici. Una storia relativamente recente nella quale la professoressa Maria Amata Garito ha un ruolo pedagoga, ha un ruolo speciale, con un suo progetto in questo caso non recentissimo, è vero?
Certo, sì. No. Diciamo che l'Italia è stata un po' la pioniera nei modelli di insegnamento a distanza, perché è nato molto tardi l'insegnamento a distanza in Italia. Cioè, voi sapete che in Europa dopo il 68 si sono sviluppate le università a distanza, perché con l'avvento delle università di massa nelle università non si poteva appunto far accedere tutti nelle strutture, perché non erano
fisicamente
pronti a farle accedere,
non erano,
fisicamente,
ecco.
Però l'Inghilterra con la sua Open University, l'UNED in Spagna, l'aumento anche delle attività del CNED in Francia e così via, hanno aperto moltissime università a distanza proprio per andare vicino alle persone che non avrebbero potuto frequentare l'università. In Italia purtroppo questo non è avvenuto, come molte altre leggi fatte dopo il 68 che in Italia appunto non si sono poi concretizzate. E nasce appunto un nuovo modello di università a distanza però nel 92, che è un modello dei consorzi delle università tradizionali, del consorzio Nettuno, che metteva insieme le migliori università tradizionali non solo italiane ma anche di altre parti del mondo. Nel nostro caso erano anche consorziate ben 31 università del mondo arabo per erogare corsi a distanza. Cioè c'era questa coesione tra metodologie e tecnologie che potevano far divulgare il sapere nelle case di tutti coloro che non avrebbero mai potuto frequentare l'università, cioè le persone più deboli, più povere, le persone che avevano dei problemi di handicap.
Scusi se la interrompo, vorrei sottolineare che in questo consorzio, se non sbaglio, i paesi rappresentati non sono i paesi tradizionalmente coinvolti in progetti educativi come la Germania, la Francia, ma anche paesi che qui forse a torto, no? Consideriamo certo. periferici,
Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, perché si è potuto lavorare con loro insieme, cioè abbiamo messo insieme tecnologie ma anche competenze, abbiamo insieme lavorato
culture.
Per mettere le culture, le tradizioni, le differenze religiose che hanno camminato braccio a braccio, hanno creato contenuti formativi per portare competenze nei giovani di oggi, e questo secondo me è la cosa più importante che può fare un'università a distanza telematica, quella di togliersi le barriere da dosso. Io dico appunto la nostra è un'università senza barriere, aperta, quindi a cieli aperti, e perché in questa maniera, se riuscissimo veramente a portarla avanti, io credo che noi non avremmo più questa immigrazione così disperata. Perché dobbiamo portare sapere e competenze in questi paesi.
In questi paesi, esatto. Metterli in condizione di evolvere, di autodeterminarsi, certo. di crescere. Quindi. Ha citato l'educazione a distanza in senso ampio. Oggi sì. coinvolge evidentemente internet, la rete, certo. ma un ruolo importantissimo lo ha svolto anche la televisione. Il professor Gamaleri è un esperto di scienza delle comunicazioni e di televisione in particolare. Mi viene in mente che nella storia italiana un ruolo decisivo nell'alfabetizzazione, nell'educazione a distanza, lo ha svolto proprio la televisione. Vogliamo fare un piccolo ricordo di una sì. trasmissione chiave storica?
Sì, è il famoso Non è mai troppo tardi del maestro Manzi, che tutti conoscono, almeno per sentito dire, che ha alfabetizzato veramente intere popolazioni del meridione, accanto a telescuola, però anche telescuola era dello sì. stesso periodo, che aveva però un profilo diverso, non era rivolta agli adulti, ma era rivolta ai bambini che non potevano frequentare la scuola media, perché la scuola media è diventata obbligatoria soltanto nel 63 e la televisione è nata qualche anno prima, fortunatamente. Però un'ultima esperienza sempre della RAI, perché abbiamo, diciamo, il servizio pubblico che fa queste cose, è quella di RaiSat. Questa è molto più recente, questa coincide fondamentalmente con quella data che diceva la professoressa Garito, che è il 92, cioè mettere dentro un palinsesto satellitare, che allora era sperimentale perché i satelliti non funzionavano ancora adeguatamente, c'era solo l'Olympus e un numero molto limitato di persone che lo ricevevano, però nel palinsesto sperimentale c'era un grosso spazio che era lasciato alla cultura, ma anche all'educazione, alla formazione più propria per concorsi universitari, che però non avevano ancora trovato quella strutturazione che attraverso poi il consorzio Nettuno troveranno una metodologia più rigorosa che porterà proprio al conseguimento del titolo.
Professori, vogliamo distinguere, un conto forse è l'educazione a distanza complementare ad altri tipi di formazione, un conto è l'educazione a distanza presa proprio come realtà autonoma e autosufficiente. Mi sembra che in questa seconda direzione sì. vada il progetto della professoressa Garito, l'esperienza in particolare sì. di UniNettuno. Sì. Si basa su una rivoluzione copernicana nei meccanismi di apprendimento, evidentemente, no? Proprio nel rapporto insegnante-allievo. Sembra da una parte che si perda qualcosa, ma anche in compenso qualcosa si acquisisce. Vuole entrare in dettaglio?
Ah beh, certo, si è creato veramente un nuovo modello pedagogico, perché le tecnologie non sono così casuali nell'inserimento dei processi di insegnamento e apprendimento, anzi non dovrebbero esserlo, perché coinvolgono completamente il modo di costruire il messaggio attraverso appunto la tecnologia, e soprattutto quando uno fa vuole insegnare, si è lavorato appunto, si è fatta molta ricerca per cercare di vedere come si deve costruire un processo di insegnamento e apprendimento sulla rete, in modo tale che rimangano quelli che sono i valori di un modello formativo, cioè prima di tutto che lo studente impara criticamente e quindi che venga seguito nei suoi processi di insegnamento e apprendimento e che sia al centro del meccanismo del processo di insegnamento e apprendimento. Questo avviene perché? Perché noi abbiamo, per esempio, nel nostro cyberspazio didattico tutto ciò che può avvenire in un'aula universitaria, però lo studente, quindi video lezioni digitalizzate, libri, testi collegati ai vari argomenti, lo studente può apprendere quando vuole, come vuole, può vedersi le video lezioni ogni volta che pensa di poter apprendere, e questo è molto bello perché loro dicono: io ho un professore manipolabile, cioè lo fermo, vado indietro, vado avanti, se non ho capito leggo il capitolo del libro, ritorno. Però in questo processo non è lasciato solo, in questo processo ha un tutor che sviluppa
in carne e ossa,
che anche se lavora attraverso via telematica, cioè quindi attraverso mail, le aule virtuali, attraverso Second Life, attraverso il web eccetera, però attiva con lui un processo di controllo, ma non è tanto il controllo, proprio il controllo c'è, ma diventa un qualche cosa di verifica e di superamento delle difficoltà. Non è il controllo per dire ti promuovo o ti boccio, è molto bello.
No, di controllo del processo di apprendimento.
I controlli dei processi di apprendimento che vengono fatti insieme.
Allora, questi sono i vantaggi dell'apprendimento telematico, tutti i vantaggi. Quindi proprio una diversa concezione dello studio. Lei ha sottolineato la maggiore attività, il maggior protagonismo dello studente, che si costruisce da solo il percorso formativo, evidentemente seguito, eccetera. Vorrei da un docente che fosse onestamente evidenziato un potenziale limite, un potenziale rischio di questa impostazione.
Per di più di sviluppare un ragionamento, vorrei essere testimone di un'esperienza. Io mi sono trovato, come adesso professor Sagarito, ma direi più recentemente, proprio in un passaggio da un'università tradizionale, Roma 3, che naturalmente mi ha arricchito molto, un ateneo di tutto rispetto naturalmente, all'esperienza del Uninettuno. E devo dire che la cosa che mi ha colpito, che mi colpisce, è proprio il ruolo che hanno i tutor e quindi il rapporto che lo studente ha con questa specie di angelo custode. Anche nell'università ci sono gli assistenti, anche nell'università ovviamente ci sono i professori. I professori hanno non solo la lezione, ma hanno anche l'ora di ricevimento, lo studente quindi li può contattare nella loro stanza, eccetera, eccetera. Ma diciamo la materialità dei rapporti, che presenta molti vantaggi, la stretta di mano, vivere un'atmosfera, rapporti che si stabiliscono degli studenti tra di loro, che si conoscono, tutte cose che tutti abbiamo sperimentato, ecco, questa materialità dei rapporti, che è un vantaggio indiscutibile, è anche segna anche il limite per cui i corpi non si compenetrano, e quando un professore deve in un'ora di ricevimento vedere 40-50 persone, non ce la fa, ecco. E quindi a volte ci sono anche degli impegni, e quindi c'è la tracciabilità e la flessibilità che è data dal web. Pensiamo anche al ruolo che ha Skype. Come tutti sappiamo, Skype significa guardare il professore in faccia e da parte del professore vedere pure l'allievo, comunque i suoi lavori, ecco. Significa poter avere un tipo di assistenza, diciamo step by step, particolareggiata, che presenta un vantaggio non indifferente. Quindi sono due modelli. La mia idea in due parole è questa: che occorrerebbe creare una sutura tra atenei tradizionali e atenei telematici, in modo da avere un reciproco arricchimento anche da parte di atenei tradizionali, poter avere uno sviluppo telematico, che in parte c'è naturalmente, che prenda esempio da ciò che proprio gli atenei telematici fanno nel campo del rapporto con gli studenti.
Stiamo parlando di distanza, di periferie del sapere, o meglio, come arrivare alle periferie del mondo per la distribuzione dei saperi in un rapporto rivoluzionario docente-discente, questo nuovo, relativamente nuovo modello formativo proposto appunto dalle università telematiche. Le voci che ascoltate sono quelle del professor Giampiero Gamaleri, preside della facoltà di lettere a Uninettuno, e la professoressa Maria Amata Garito, rettore di Uninettuno. In questi giorni lo scrittore Jonathan Franzen ha rilanciato una critica classica al mondo virtuale, quella relativa appunto alla distrazione che fatalmente investe gli utenti schiacciati dal multitasking offerto dai vari apparati, dallo smartphone al PC eccetera, alla distrazione appunto nei confronti della componente umana. È una critica classica che viene all'universo virtuale in genere, e che suppongo venga da più parti anche al sistema dell'apprendimento a distanza, dell'apprendimento alle università telematiche. come rispondete a... A parte il discorso sull'integrazione, sì, che ha fatto adesso il professor Gammaleri, sì, che evidentemente laddove i due tipi di educazione si integrano, questi, sì, problemi vengono superati. Come rispondete a questa polemica classica che peraltro, vorrei dire, investe qualsiasi nuova tecnologia? Ha investito anche la stampa all'epoca di Gutenberg, sì, ha investito appunto la radio, la televisione, qualsiasi nuova tecnologia genera sospetto.
Beh, certamente le tecnologie non si conoscono quando non si conoscono tutte le potenzialità che hanno e si usano solo per alcuni aspetti, possono generare sospetto. Non dimentichiamo tutto quello che sta avvenendo con la tecnologia oggi, quindi senza parlare del bullismo, delle cose più pericolose, oppure anche di queste forme di social network in cui si pensa appunto di trasferire rapporti sentimentali, di amore, di amicizia. Ci sono delle criticità. Però la tecnologia ci sta veramente aiutando a cambiare il mondo se noi l'utilizziamo per far questo. La tecnologia non è un qualche cosa di morto, certamente, lo rende vivo l'uomo che la utilizza. Quindi la cosa importante nel nostro caso, per esempio, proprio quando si parla di rapporti umani, cioè noi abbiamo situazioni estremamente importanti. Uno, per esempio, le persone che hanno grandi problemi fisici, che non si possono muovere dalle loro case, vivono con dei polmoni di acciaio. Io per rispetto non voglio dirlo, ma sapete, gli altri anni ci sono state delle polemiche delle università che non hanno accettato queste persone malate nelle loro sedi. Noi le abbiamo tutte, le abbiamo recuperate tutte e lavorano con noi, li accettiamo gratuitamente, non debbono pagare le persone che hanno già avuto questa grande sofferenza nella vita. E queste persone in questo nuovo rapporto non solo crescono culturalmente, ritrovano interessi. Pensa che una di queste persone mi ha mandato le sue poesie perché sta recuperando anche la sua creatività, la voglia di esprimersi, di apprendere comunque. Ma hanno trovato nelle nostre community un modo di interagire, di parlare, di ritrovare il rapporto umano. Quello che è importante, che noi stiamo sempre facendo, è che il web è dispersivo, è vero, anche nella conoscenza. Molte volte uno va a fare una ricerca bibliografica per trovare sul libro, rimane ore e non ha trovato il testo che voleva. Ma noi, per esempio, nel nostro ciberspazio abbiamo lavorato molto, e i nostri professori, i nostri tutor, lavorano molto per selezionare quelli veramente validi e scientifici e metterla a disposizione dei nostri studenti. Si deve lavorare per tirar fuori le cose positive del web e allontanare le negative. Però è il modo come si vive, questo anche senza tecnologia, la società era così.
Evidentemente. La professoressa Garito prima sottolineava, stante questa multiculturalità, sì, che caratterizza il consorzio Uni Nettuno, sì, sottolineava la grande importanza della trasmissione del sapere verso questi paesi, sì, che drammaticamente oggi invece sì, perdono i loro figli verso l'Europa. Mm-hmm. Prego.
Io volevo dire appunto su questa esperienza.
Vedo che c'è anche la Siria, tra l'altro,
c'è
nel
anche
consorzio.
La Siria. Molti professori siriani sono venuti in Italia a insegnare, perché io non ho voluto che i corsi che facciamo insieme a questi paesi venissero, sì, fatti solo dai professori europei.
Cioè, certo, c'è uno
anche
scambio
loro
autentico.
Loro migliori professori insegnano, certo, in arabo e in inglese nella nostra università. Ma la cosa più bella, noi abbiamo già laureato 50 ragazzi in Egitto, e quando è stata intervistata questa ragazza, che tutti hanno già trovato lavoro, quindi anche importante per inserirsi nel mondo del lavoro, perché il nostro metodo, sì, appunto, gli dà gli strumenti, e che ha detto qual è l'esperienza più importante che ha appreso da questa università a distanza, che loro vivono in Egitto, non vengono in Italia solamente per fare gli stage, dice, è che ho imparato a ragionare con la mia testa, perché il nostro metodo di studio è diverso dai metodi di studio di questi paesi. E io proprio su queste linee, su queste basi, credo che, come diceva prima il professor Gammaleri, il valore grande della televisione, ho lavorato molto con il Marocco, perché lì c'era il 45% della popolazione analfabeta, e ho preso l'esempio della televisione italiana che ha veramente eliminato l'analfabetismo con il famoso maestro Manzi, e ho creato un corso per insegnare a leggere e a scrivere in arabo agli analfabeti del Marocco per televisione. Viene sempre mandato in onda dalle televisioni marocchine e sta diminuendo l'analfabetismo.
E se diminuisce l'analfabetismo e se aumenta la cultura, diminuiscono anche le violenze, diminuiscono, certo, anche le tensioni. Prego.
Sì, c'è anche da aggiungere che la gran parte degli studenti delle telematiche, per ragioni ovvie, sono studenti lavoratori. Quindi, accanto ai casi estremi di studenti magari che hanno delle difficoltà fisiche, c'è una gran parte di frequentatori, diciamo così, perché sono effettivamente frequentanti telematici, che hanno delle difficoltà invece pratiche perché sono sul posto di lavoro, hanno poco tempo, devono organizzarsi in un modo diverso, hanno abbandonato magari gli studi a metà a un certo punto e rimpiangono questo, sentono di non avere delle basi che potrebbero invece acquisire anche per un miglioramento professionale o anche per una soddisfazione morale. Abbiamo persino degli studenti, lavoratori che magari lavorano in un'azienda vinicola e fanno una tesi sulla storia dell'arte perché è il loro hobby. C'è tanti di questi casi qui in cui il lavoro già si abbina allo studio e quando invece non si abbina, comunque l'università apre verso delle professioni attraverso una gamma anche di facoltà, di specializzazioni veramente notevoli, con nel caso nostro con le 6 facoltà che appartengono a Nettuno, che vanno dall'ingegneria, che è stato capostipite con vari indirizzi, alla psicologia, alle lettere, alla scienza della comunicazione, e spero di non aver dimenticato troppo, ecco.
Adesso è tutto. Una sola cosa volevo dire, un fenomeno molto importante credo che in questi ultimi anni il numero degli studenti giovani, diciottenni, ventenni, è molto aumentato nelle nostre università e tutti dicono per il modello pedagogico, perché hanno una possibilità di apprendere attraverso i nuovi linguaggi, sono i nativi digitali, quindi anche le università
digitali,
si devono abituare,
cresciuti diciamo nell'ambiente digitale,
devono abituare questo. E poi sono il fenomeno del fatto che sono molto giovani deriva anche dal fatto che da 46 paesi diversi del mondo si iscrivono i nostri studenti. La nostra è veramente un'università telematica internazionale. Perché appunto la prendono da qualsiasi posto.
Per concludere, professore Sagarito, sottolineava questo modello formativo che ha messo parecchi studenti lontani, diciamo, dai tradizionali centri di diffusione del sapere, nella condizione di poter apprendere, pensare con la propria testa, come ha detto poco fa. E questa è una cosa che da qui è stata esportata, no? È stata donata, insegnata. Che cosa noi qui abbiamo imparato da queste altre culture con le quali siamo venuti in contatto, stiamo venendo in contatto?
Beh, io da queste persone imparo molto, ma anche gli altri. Devo dire che l'esperienza fatta da quelli che vengono qui in Italia a fare lo stage, come i capi di queste aziende parlano di loro, e anche io, è veramente quello che imparo, è la loro voglia di cambiare, il grande impegno che loro mettono nello studio, il grande impegno per conoscere tutto quello che li può portare a modificare la loro esistenza. E l'abbiamo visto, la vitalità che è nata in questi giovani quando si sono ribellati.
Le rivoluzioni sono nate via web
perché sono estremamente competenti nell'uso del web. Noi forse non abbiamo preso coscienza di quella che è realmente la competenza sia di giovani e sia di molte persone che stanno in questi paesi, i loro professori e i loro docenti, perché sono persone che hanno girato il mondo e conoscono tantissime lingue. Noi non sappiamo come i giovani di questi paesi hanno la possibilità e la capacità di apprendere le tante lingue, anche quelli delle zone più povere, perché sono quelli che ormai tutti i telefonini, il 90% dei telefonini arriva nelle tasche di questi ragazzi, anche poveri e anche nelle periferie, e attraverso questi nuovi strumenti loro stanno entrando in un mondo globale, però con un entusiasmo in più, con una forza in più. Noi sappiamo che l'entusiasmo è un dio dentro di noi e quando c'è questo dio si superano tutte le difficoltà. E questi giovani ce l'hanno e lo stanno dimostrando anche nella forza che hanno nel cambiare il loro destino, affrontando tutti i grandi pericoli del mare che ci troviamo a testimoniare. E io vorrei veramente poter aiutare molto questo, anche il professor Gamaleri, anche i nostri docenti, siamo molto impegnati a portare nelle loro case le competenze, perché attraverso le competenze che si cambia il loro destino.
Messaggio molto chiaro, io vi ringrazio. Se non c'è altro da aggiungere, ricordo che www.uninettunouniversity.net è il sito appunto della Uninettuno, dove aspiranti studenti, ma anche semplicemente curiosi, possono affacciarsi per vedere come funziona questa università telematica. Cito Imparo la lingua araba, un progetto suo, professoressa, è vero? Per la diffusione della lingua araba in Occidente. E grazie della vostra testimonianza, buon lavoro.
Grazie a lei.
Grazie a Mario Scattona per la realizzazione tecnica. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.